brevemente, perché credo che lo Spirito Santo oggi ci abbia realmente già parlato profondamente, e io sono contento, come spesso dico quando sono a delle conferenze di psicologi o psicoterapeuti, di esperti del linguaggio, dico sempre che se non fosse per lo Spirito Santo la incomunicabilità, la impossibilità di comunicare sarebbe stata la mia vita. E ringrazio sempre Dio perché attraverso lo Spirito è come se Lui potesse non solo parlarci direttamente, ma potesse anche servirsi di noi come strumenti di comunicazione in una maniera che supera il linguaggio, perché spesso proprio la parola è il modo per non capirsi, è il modo per difendersi, è il modo per prevaricare sugli altri. Ma la parola, il Logos, la parola Gesù dentro di noi è veramente la potenza più grande dell'amore e quindi la potenza più grande della comunicazione. Perché una comunicazione che non nasce dall'amore, secondo me, non serve a niente. Nella migliore delle ipotesi, poi può fare un sacco di danni, perché questo muscoletto qua, la lingua, diceva Giacomo, è veramente il timone, e con questo muscoletto qua possiamo veramente benedire Dio, maledire gli uomini, possiamo fare un sacco di male a noi stessi e agli altri. Il brano che volevo leggere è in Isaia, dico rileggere, l'ho letto sabato scorso, ma lo Spirito Santo mi ha detto proprio di sottolineare alcuni aspetti. Capitolo 66, verso 10, è l'ultimo capitolo del profeta Isaia. In questo capitolo c'è una parte iniziale dove Dio dice: il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi, quale casa potreste costruirmi? Quindi quale potrebbe essere il luogo del mio riposo? C'è una parte iniziale che in cui il capitolo esordisce e poi c'è una dichiarazione di Dio su chi lui avrebbe posato il suo sguardo, cioè su chi è umile allo spirito afflitto e ha timore davanti alla mia parola. E poi ancora continua esprimendo questo capitolo un giudizio sugli apostati, cioè su quelli che hanno scelto le proprie vie e prendono piacere nelle loro abominazioni. E poi parla di un parto in cui Sion, appena ha sentito le doglie, ha subito partorito dei figli. E poi c'è questa parte che leggiamo assieme: gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei, voi tutti che l'amate. Rallegratevi grandemente con lei, voi tutti che siete in lutto per essa, affinché siate allattati e saziati al seno delle sue consolazioni, affinché beviate a lunghi sorsi e con delizia l'abbondanza della sua gloria. Poiché così parla il Signore: ecco, io dirigerò la pace verso di lei come un fiume, la ricchezza delle nazioni come un torrente che straripa, e voi sarete allattati, sarete portati in braccio, accarezzati sulle ginocchia. Come un uomo consolato da sua madre, così io consolerò voi e sarete consolati in Gerusalemme. C'è qualcosa di grande veramente nella rivelazione dell'amore di Dio, qualcosa che ha la capacità di guarire nel profondo, qualcosa che ha la capacità di sanarci nei recessi più intimi del nostro essere, nei traumi più profondi della nostra vita, e quindi in qualche modo in tutto quello che abbiamo subito nell'essere da una parte figli, tante volte non amati, rifiutati o forse traumatizzati, e dall'altra parte genitori altrettanto incapaci di trasmettere, di parlare di questo amore. Ed è molto bello vedere come realmente lo Spirito Santo già dai tempi del Vecchio Testamento presentasse questa immagine materna, genitoriale di Dio, questa immagine profonda, capace realmente di fare la differenza nella vita di ogni essere umano. E questa consolazione particolare che avverrà in Gerusalemme sicuramente ha a che fare col progetto di grazia di Dio, ha a che fare col sacrificio di Gesù, ha a che fare con la nuova vita, con la Chiesa, ha a che fare con lo Spirito Santo. Ricordate in Gerusalemme cosa una volta Gesù disse, che bisognava aspettare che si compisse una promessa perché lo Spirito Santo potesse realmente renderci partecipi della natura di Dio, questo miracolo impressionante che ancora oggi tante volte non comprendiamo, e soprattutto che non comprendiamo debba avvenire anche negli altri, come abbiamo sentito questa mattina, questa compassione profonda del cuore di Dio che non vuole semplicemente gioire della nostra comunione, ma che soffre nello stesso tempo nel vedere quelli che sono estranei, quelli che sono lontani, e questo desiderio profondo che c'è nel cuore di Dio, e quando stiamo vicino al cuore di Dio lo sentiamo anche noi. Ma la cosa bella è che fin dal Vecchio Testamento Dio sapeva bene l'importanza di certi atteggiamenti, di certe dimensioni di rapporto che servono ai bambini, ma siccome tutti siamo stati bambini, dovevano servire, possono servire ai bambini in generale. E vorrei semplicemente, prima di sottolineare questi tre aspetti importanti dove la potenza guaritrice di Dio ci può realmente allattare, ci può portare in braccio, ci può carezzarci sulle ginocchia, può essere madre, caregiver, dice, ma che una parola in lingua, no? Caregiver, persona che dà cura, che si occupa profondamente di noi. E come spesso mi sentite dire, perché? Perché in realtà, al di là della crescita mentale, dentro di noi c'è ancora un bambino, una bambina, e soprattutto nella misura in cui questo bambino e questa bambina non hanno vissuto alcune cose che oggi gli psicologi considerano fondamentali, ovviamente vivono questo essere bambini che si svalorizzano, che si sentono rifiutati, che devono cercare l'attenzione degli altri, che devono estraniarsi, incapaci di esprimere affetto, eccetera, eccetera. Questo bambino, l'amore di Dio, lo sta guarendo nella tua vita, nella mia vita, semplicemente che scopriamo la genitorialità di Dio, che scopriamo la sua paternità, la sua maternità, la sua fraternità. Questa dimensione sta operando. Ed è importante, non voglio essere un addetto ai lavori in questo momento, ma in maniera semplice voglio spiegarvi che questo fenomeno di relazione che si crea nei bambini, e quindi che si è creato anche nella tua vita, probabilmente hai cancellato l'infanzia. Io per esempio ricordo pochissimo della mia infanzia, viene descritto con un nome che si chiama attaccamento. Forse per qualcuno non significa niente se non è addetto ai lavori, ma esprime proprio questa relazione vitale che abbiamo avuto con i nostri genitori, con le persone che si sono prese cura di noi. Forse non sono stati genitori per alcuni, sono stati nonni, sono stati gli zii, sono stati dei parenti, ma con chi ha avuto questo ruolo fondamentale nel prendersi cura, caregiver, cioè portatore di cura, di attenzione, soprattutto nella prima fase della nostra vita. E per chi vuole un attimo comprendere brevemente, secondo uno psicologo, psicoterapeuta molto conosciuto, Bowlby, L'attaccamento avviene in cinque fasi. C'è la fase dei 0-3 mesi, i primi tre mesi di vita, dove il bambino, pur riconoscendo la figura umana quando gli compare nel campo visivo, non riconosce le persone in maniera specifica, una fase di preattaccamento. Poi c'è la fase dai 3-6 mesi, dove chiaramente si forma, si comincia a formare questo attaccamento e si crea un legame. Il bambino comincia a discernere le figure e ne riconosce una in particolare, normalmente quella che lo cura, che lo coccola, e nell'80% dei bambini subentra la paura dell'estraneo, quindi un riconoscimento particolare della figura materna e una difficoltà generica nel stare con un estraneo. Poi nei 6-8 mesi, anche se ancora il bambino non ha sviluppato, anzi non avendo sviluppato la permanenza dell'oggetto, quindi vive questo distacco quando la mamma si allontana. Tutte queste cose penso che le avrete viste un po' nei vostri figli, è più difficile ricordarle come esperienze vissute in prima persona, chi ha figli li ha visti nei propri figli, e quindi ovviamente c'è questa paura che il caregiver non ritorni. Poi dagli 8 ai 24 mesi c'è proprio la fase dell'attaccamento vero e proprio, di questo legame che si rafforza, si cementifica, diventa qualcosa di molto forte. E poi dai 3 anni in poi chiaramente il bambino sviluppa delle dimensioni relazionali diverse, diventa anche consapevole della sua capacità di esprimere sentimenti, emozioni e sensazioni. E dopo questa piccola premessa voglio farvi semplicemente due esempi, perché magari qualche altra volta potremo approfondire l'argomento, di come la modalità con cui abbiamo vissuto, avete vissuto l'attaccamento, cioè questa fase di legame con le persone che si sarebbero dovuto prendere cura in maniera particolare di noi, possa influenzare in una maniera determinante la nostra dimensione, non tanto intellettuale, non tanto di sapere, ma emotiva. E voglio farvi semplicemente due esempi dello stile di attaccamento. Il primo si chiama stile insicuro, e questo chiaramente è il più auspicabile, cioè quando il bambino vede nella figura che lo accudisce un porto sicuro, si sente pienamente accolto, un porto dal quale poi si può allontanare certamente per esplorare l'universo, ma al quale possa tornare nel momento in cui c'è qualche cosa che non va, quindi esplorazione e poi difficoltà, subito il porto sicuro. La figura chiaramente che accudisce, normalmente la madre, è sensibile ai segnali del bambino, disponibile, pronta a dargli protezione nel momento in cui un bambino lo richiede. Ovviamente i tratti che caratterizzano questo tipo di rapporto, che sarebbe quello migliore, quello previsto da Dio evidentemente, sono notevoli nella personalità del bambino, tant'è vero che c'è una sicurezza nell'esplorazione del mondo, una convinzione di essere amabile, una capacità di sopportare i distacchi prolungati, nessun timore di abbandono, fiducia nelle proprie capacità e in quelle negli altri, un sé, cioè una coscienza di sé positiva e affidabile, e una coscienza dell'altro anche come positivo e affidabile, e l'emozione prevalente di questo stile di attaccamento, di relazione tra bambino e chi se ne prende cura è la gioia. Ovviamente le relazioni interpersonali, dopo, di quanto questo bambino cresce, di quando quindi sei cresciuto, se hai vissuto questo tipo di attaccamento, è quella di stare a rispettare gli altri, rispettare se stessi, stima e fiducia nelle relazioni amorose, eccetera eccetera, capacità anche di affrontare i conflitti che si porranno davanti alla vita in maniera più sicura, con degli strumenti più sicuri. E invece voglio parlarvi semplicemente del secondo, poi sono quattro gli stili di attaccamento descritti da questo psicoterapeuta, da questo psicanalista. Il secondo è lo stile insicuro evitante, e qua di solito dice casca l'asino, di solito in un modo o in un altro ritroviamo una parte dei nostri vissuti, e lì dove sicuramente questo stile è stata la caratterizzazione della nostra infanzia, questo ha portato dei risultati negativi che lo Spirito Santo sta cercando di guarire in ognuno di noi. Il bambino in quel caso percepisce la figura accudente come qualcuno a cui non chiedere aiuto. E come? Perché non chiedere aiuto? Perché evidentemente nel momento in cui lo ha cercato, questa figura è stata mancante, è stata carente, non c'è stata, è stata indifferente, quindi evidentemente inaffidabile e tante volte rifiutante. Quindi il bambino è come se avesse dovuto imparare a non dovere ricevere questa rassicurazione. Quindi capite bene che in questo stile si sviluppa insicurezza, sfiducia nel mondo esterno, tendenza al levitamento per paura del rifiuto, apparente, questo è un dato che tante volte dobbiamo riscontrare nella nostra vita, apparente autosufficienza, come a dire io non ho bisogno di nessuno, ma è una menzogna. Il problema è che quando avevamo bisogno di qualcuno, questo qualcuno non sempre c'era, e quindi evidentemente per un meccanismo che non sto qui a spiegarvi è nata questa sfiducia nel fatto di poter avere l'appoggio esterno, e quindi questa tendenza a doversela cavare da soli, a non esprimere mai il proprio bisogno, una tendenza quasi, non dico da Superman, ma da persona che non ha bisogno degli altri. E in questo caso evidentemente è venuta fuori anche la convinzione di non essere amati, e un sé affidabile, ho fiducia in me, ma non ho fiducia negli altri. Capite bene che in questo caso l'emozione predominante di questo stile di attaccamento sia la tristezza, l'amarezza, la sofferenza. E i bambini con questo attaccamento evitante spesso, dicevo, hanno delle figure genitoriali che non hanno risposto alle loro richieste, che si sono rifiutati di aiutarli, o magari persino si sono arrabbiati quando i figli si avvicinavano a loro. Cioè, come dire, mi stai scocciando, non vedi che ho tante cose importanti da fare? Oppure indifferenza. E quindi per la paura e per il timore della delusione tali bambini tendono a reprimere, come ho detto poc'anzi, i loro bisogni, le loro emozioni, e a non chiedere e a non farsi vedere bisognosi, perché è come se volessero evitare il rifiuto, quindi direttamente non esprimono la richiesta. È inutile dire, e concludo questa brevissima dissertazione di tipo psicologico, che le relazioni interpersonali future di questi bambini, di quelli che hanno vissuto questa dimensione, saranno caratterizzate da freddezza emotiva, iceberg, blocchi, filtri, come spesso diciamo, ma non perché le emozioni mancano, ma perché sono state congelate, sono state segregate nel nostro inconscio. E chiaramente il bambino, crescendo, divenuto adulto e avendo interiorizzato questa difficoltà a ricevere sostegno, cercherà in tutti i modi di difendersi da altre esperienze rifiutanti, e le relazioni amorose in questi casi saranno sempre prive di un totale coinvolgimento, cioè non mi coinvolgo, cioè mi coinvolgo ma fino a un certo punto. Perché? Perché ho paura poi di essere deluso. Nel momento in cui amo, nel momento in cui mi attacco, vivo la crisi della non risposta, e allora non mi attacco al tram ma non mi attacco a delle figure di riferimento. E guardate che questo poi vale anche nei confronti dell'autorità, lì dove l'autorità spirituale, la paternità, eccetera, eccetera, ci ha deluso, come a dire, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. Ma questo legato a dei traumi, perché, ripeto, questi traumi non sono semplicemente nell'infanzia naturale, ma spesso molti li abbiamo vissuti, li hanno vissuti nella infanzia spirituale. Cioè figure, chiaramente, che hanno determinato situazioni traumatiche di altro tipo, ma che lo Spirito Santo sta cercando di guarire. E in alcuni, come sentivamo profeticamente questa mattina, proprio in qualche modo c'è un'opera di restaurazione, perché la chiamata di Dio continua e vuole portarsi a compimento nella vita di ognuno di noi. Dicevo, in questo caso, nel rapporto adulto, nel rapporto interpersonale, nella coppia, ci sarà una mancanza di totale coinvolgimento, ci sarà una tendenza a non mostrare affetto nelle relazioni, e le relazioni amorose in qualche modo non decolleranno profondamente, e soprattutto ci sarà un disagio da parte di chi ha vissuto questa dimensione quando gli viene richiesto supporto o una manifestazione di affetto. Quindi in questo caso realmente ci si ritira e si finisce per essere annoiati nella relazione. Poi ci sono altri due stili, non ve ne parlerò, lo stile insicuro ambivalente o ansioso ambivalente e lo stile disorientato, disorganizzato. Ma questo già vi basta per comprendere come c'è un bisogno profondo in ognuno di noi di essere toccato nelle aree più profonde. E chiaramente perché? Perché essere toccati in queste aree non solo ci permette poi di non essere come i genitori che abbiamo avuto, ma ci permette poi di essere messaggeri, capaci di non vivere sempre concentrati su noi stessi, sui bisogni, sulle carenze, su quello che avremmo voluto, ma come abbiamo ascoltato anche questa mattina, concentrati sulla spinta dell'amore di Dio, della sua compassione per quelli che non soltanto hanno avuto dei genitori non buoni, ma soprattutto non hanno ancora sperimentato la possibilità di essere partecipi della famiglia di Dio e quindi di tutto il progetto di ricostruzione e soprattutto del progetto di salvezza eterna che Dio nel suo amore ha concepito e già nel vecchio patto ha espresso nel momento in cui diceva: voi sarete allattati, sarete portati in braccio, accarezzati sulle ginocchia. Questo è quello che lo Spirito Santo sta cercando di fare nella tua vita. Io non so che infanzia hai avuto. Io non so. Dio sa. Io non so quello che avresti voluto. Forse direttamente i tuoi genitori sono andati via, nel senso che sono morti prima ancora di poter tu vivere qualcosa. Forse erano presenti assenti. Forse erano presenti ambivalenti. Ti sorridevano e poi ti davano un ceffone. Quindi tante cose che si sono strutturate nella tua infanzia sono quelle che lo Spirito Santo questa mattina vuole toccare profondamente, come lo sta facendo nella mia vita, come lo sta facendo nella vita di tutti quelli che si avvicinano a Dio. C'è una ricostruzione della genitorialità perfetta, dell'immagine del padre, della immagine della madre. E questo avviene proprio nei momenti di difficoltà estrema, nei momenti di crisi, nei momenti di perdita delle coordinate, nei momenti in cui quasi quasi si dovessero riprodurre le stesse difficoltà che hai vissuto da bambino e non te le ricordi, le cominci a vivere con le persone di cui ti sei fidato, le persone che ti hanno deluso, le persone che non dovevano fare quella cosa perché l'hanno fatta, le persone che avrebbero dovuto essere diverse. Nel momento in cui vivi questa delusione, nel momento in cui vivi la delusione anche di te stesso, di te stessa, sono quelli i momenti in cui Dio vuole usare una corsia preferenziale per sanare il tuo bisogno. E questa mattina lo Spirito Santo, che conosce queste cose, che tu hai avuto modo di evitare perché erano spiacevoli, che tu hai avuto modo di elaborare in maniere strane, che tu hai avuto modo di subire, di fare subire agli altri, lo Spirito Santo sa che questo bisogno profondo non può essere colmato, non può essere soddisfatto da quelle figure che hanno fallito. Ma Dio vuole sopperire alle carenze, alle assenze di padre, al rifiuto, al dolore della solitudine. Ci alziamo in piedi. Dio vuole sopperire, dirigendo la pace verso di te, verso di me, come un fiume, dirigendo la pace sua a una dimensione dove c'è equilibrio, dove c'è maternità, paternità, fraternità, come un fiume. Questo fiume è stato diretto nella tua vita, questo fiume Dio lo dirige verso di noi, che piuttosto che stare lì ancora a lamentarci delle carenze o a essere condizionati dalle elaborazioni delle carenze, possiamo veramente scoprire questo amore materno di Dio, possiamo scoprire questo amore profondo e possiamo ricostituire quello che è stato distrutto o non si è mai costruito. Un torrente che straripa è lo Spirito Santo, e la pienezza dello Spirito Santo viene verso di te, di me, questa mattina, e sopperisce alle carenze, e sarete allattati. Oggi è tanto sottolineato l'importanza dell'allattamento, allattamento, allattamento. Dio in qualche modo è come se volesse darti quei principi nutritivi che ti sono stati negati, e Lui in qualche modo ti passa questo latte materno che ti libera, che ti dà gli anticorpi spirituali, che ti dà la capacità di superare quelle cose che tendenzialmente non sei in grado di superare. Hai bisogno di scoprire questo latte. Dice, ma a 50 anni, a 40 anni, a 60 anni, sì, hai bisogno di essere allattato. Hai bisogno di scoprire questo seno materno di Dio per poter prendere il latte, per poter essere portato in braccio. Alleluia. Tante volte non siamo più in grado di camminare. Ricordo quella storiella di quando una persona viveva i suoi momenti della vita come un percorso sulla sabbia, dove lui e Gesù camminavano insieme. Ricordate, la ricito perché ci sta bene con questo verso. E queste orme, queste quattro orme di lui e Gesù camminavano per la spiaggia e un po' raffiguravano tutto il tempo che passava nella vita di quella persona. E in certi momenti che corrispondevano ai momenti più difficili di quella persona, era come se le orme diventavano solamente due E quella persona chiedeva a Gesù: ma Gesù, ma in quei momenti di grande sofferenza, dolore, in cui stavo completamente fuori, ero nel deserto, mi veniva di scomparire, di morire, tu te n'eri andato? No, gli rispose Gesù, io ti avevo preso in braccio. Ed è quello che Dio sta facendo con la tua vita, con la mia vita. Perché? Perché vuole ricostruire questa immagine genitoriale, vuole veramente sanare tutti i traumi, tutti i conflitti, tutti i perché, i ma, i però, i se, tutte quelle cose che hanno strutturato quella tendenza ossessivo-compulsiva, quella tendenza fobica, tutto quello che il male, la paura ha determinato, la paura di non essere amato. Dio lo sta ricostruendo amandoti fortemente, prendendoti in braccio e carezzandoti, carezzandoti, carezzandoti sulle ginocchia per ammansirti, carezzandoti. Non di solito sulle ginocchia, vieni qua che ti do sculacciate, sulle ginocchia no, carezzandoti. E in questo latte, in questo essere portato in braccio, in questo essere carezzato, c'è un'opera di guarigione che sta avvenendo nella tua vita, nella mia vita, e la vogliamo accogliere in questo momento. La vogliamo accogliere in profondità. Signore, grazie. Grazie perché quando si ripresentano nella nostra vita situazioni di difficoltà, carenza, dove tutto sembra crollare, dove viviamo forse una fisicità dolorosa, un'identificazione col nostro corpo, la tua scrittura dice quando siamo nel corpo siamo assenti da te, quando viviamo questa dimensione di sconforto, di delusione, anche quando siamo delusi da noi stessi, il tuo amore è lì, pronto a subentrare, pronto a toccare, pronto a sanare. Grazie perché tu ci allatti, ci porti in braccio e ci accarezzi sulle tue ginocchia, paterne, materne, fraterne. Grazie perché in questo ritroviamo un equilibrio e impariamo da te e diventiamo strumenti di benedizione. Nello stesso tempo ti chiediamo perdono perché come genitori tante volte non abbiamo vissuto questa capacità di portare cura profonda ai nostri figli, presi come eravamo da quello che ci tormentava. Ma grazie perché tu guarisci, perché tu trasformi, perché tu liberi. Grazie per essere il nostro papà, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica. Buon lavoro dello Spirito Santo in ognuno di voi per rimuovere quei traumi, quelle paure, quelle tensioni, quelle carenze che hanno persino determinato delle conseguenze nella sfera sessuale. Buon lavoro, Spirito Santo, nella vita di ognuno di noi. Amen.